19:33 siamo al telefono con Alberto Negri, giornalista per anni inviato in Medio Oriente e oggi editorialista del quotidiano Il Manifesto. Buongiorno, ciao, ci senti?
Buongiorno a tutti voi.
Oggi con te vorremmo parlare sicuramente del futuro della Palestina e chiederti un commento al piano di Trump, ma prima, siccome è notizia freschissima, magari anche un commento su quanto ha rivelato Trump, cioè della sua telefonata insieme al leader russo Putin.
Dunque, questa telefonata è stata annunciata da Trump, ma ufficialmente Mosca non l'ha confermata. Ha fatto capire però il portavoce del Cremlino Peskov che ci sono in corso interlocuzioni piuttosto intense tra Washington e Mosca. Diamo per buona che è stata fatta questa intervista, diamola per buona come diamo tante cose per buone fatte da Trump, perché Trump è pronto sempre lì, come dire, a lanciare il ballon de sé su vari scenari internazionali, poi bisogna vedere concretamente che cosa. Però possiamo anche presumere che questa telefonata, che peraltro secondo i russi non avrebbe portato nuove offerte a loro gradite per la soluzione del conflitto in Ucraina, sia comunque uno dei passi fondamentali per arrivare poi al famoso incontro tra Trump e Putin. Ora, naturalmente, questo ha suscitato subito, come dire, un allarme su due fronti. Sia sul fronte ucraino, Zelensky si dice pronto ad andare a Mosca, persino a contrattare con Trump una delle cose che Trump avrebbe chiesto, cioè mettere le mani sulle famose terre rare, le famose terre rare che sono quelle che poi servono per l'industria tecnologica e informatica di cui oggi la Cina praticamente controlla circa il 90% della produzione mondiale. Di fronte a questa richiesta Zelensky, come dire, ha lasciato ovviamente la porta aperta, perché ha compreso benissimo che Trump, in questo suo stile di fare politica estera come un uomo d'affari, ha bisogno di portare a casa qualche cosa per far vedere agli Stati Uniti che ogni accordo con Mosca è un accordo comunque vantaggioso per l'America. Quindi c'è stata questa prima reazione, come dire, ucraina. Poi c'è stata la reazione europea e gli europei hanno detto: ah sì, ma questi ci vogliono tagliare fuori, riferendosi agli Stati Uniti. E ricordiamo che gli europei, oltre agli Stati Uniti, sono quelli che stanno pagando questa guerra e questo conflitto, e all'orizzonte dell'Ucraina, se non c'è un ingresso comunque nell'Alleanza Atlantica, si fa concreto comunque quello nell'Unione Europea. Ecco perché gli europei temono un accordo tra Mosca e Washington dove poi loro sono chiamati soltanto, come dire, a staccare il libretto degli assegni per rendere possibile un accordo. Poi c'è una terza considerazione da fare, e la terza considerazione è quella che viene toccata oggi in alcuni articoli anche sulla stampa italiana oltre che internazionale. Qui si dice: sì, però Trump prospetta una pace con Mosca sull'Ucraina, ma questa pace non è detto se è una pace giusta o meno. E qui ritorniamo al solito concetto che abbiamo ribadito in questi due anni, cioè il problema di una pace giusta è sempre molto difficile da realizzare. Diciamo che fosse possibile realizzare una pace possibile, e la pace possibile è ovviamente fatta di compromessi che inevitabilmente porteranno all'Ucraina anche la perdita di alcuna parte dei loro territori.
Ti ringrazio molto per questo commento rispetto all'ultimissima notizia del colloquio telefonico, appunto notizia poi non confermata dalle fonti russe, il colloquio telefonico tra Trump e Putin, e rimaniamo sulle uscite di Trump per quanto riguarda il suo sostegno ormai aperto alla soluzione della pulizia etnica a Gaza con questo piano immobiliare che vorrebbe trasformare con l'impegno degli Stati Uniti Gaza in una riviera, un luogo di vacanze, così una costa azzurra medio orientale. Nell'articolo che hai scritto la settimana scorsa sul Manifesto parli di colonialismo, neocolonialismo immobiliare da parte di Trump, che si lega a questa ideologia suprematista sionista. Sembrerebbe un po' che crollino tutte le ultime ipocrisie, no? E che gli Stati Uniti non tentino neanche più di presentarsi come mediatori, come hanno fatto durante le trattative per il cessate il fuoco, bensì appunto sostengano apertamente questa soluzione della pulizia etnica. Si cerca profitto, per cui effettivamente gli uomini di Trump in Medio Oriente sono sia speculatori immobiliaristi sia fanatici sionisti. Faccio riferimento a Witkoff, a Kushner, a Huckabee. Che cosa rimane ai palestinesi oltre ad aggrapparsi alla terra e per Israele non aver raggiunto i suoi obiettivi dichiarati, quindi nello specifico lo smantellamento di Hamas, è una sconfitta oppure siamo solo ad una fase del genocidio cui seguirà l'espulsione di massa?
No, innanzitutto partiamo dalle notizie, perché sennò ci sfugge un po' anche qualche cosa, no? Allora, le ultime notizie ci dicono che Trump ieri sull'aereo che lo portava alla finale del Super Bowl ha detto un paio di cose abbastanza, come dire, sconcertanti, che lasciano, come dire, dei punti interrogativi. Cioè ha detto di essere pronto ad acquisire il controllo di Gaza e eventualmente a venderne una parte a qualche stato arabo che intende ricostruire la striscia. Beh, qui però si corrono degli interrogativi. Bisognerebbe chiedere a Trump da chi vuole comprare Gaza. Certamente non a Israele, che non ha nessun titolo per vendere Gaza, ma che cosa fa? Un referendum per chiedere a chi può comprare la striscia di Gaza? Riunisce l'autorità nazionale palestinese con Hamas e in un non si capisce, perché questo è molto problema vero di Trump. Trump non è uno stratega, è uno a cui piace giocare a Monopoli, diciamocelo, a giocare a Monopoli e a farlo con le armi che lui pensa che ha in mano, che sono quelle delle pressioni economiche e finanziarie della più grande potenza, appunto, economica e finanziaria del mondo, insieme alla Cina. Ecco, il problema è che lui dice delle cose che francamente appaiono irrealizzabili. Irrealizzabile perché? Perché non puoi prendere il controllo di un territorio da qualcuno e pensare di averne un pezzo senza averne la proprietà. Cioè, già siamo in un ordine di pensiero che è francamente difficile da discernere. Poi la sua prima proposta qual era? Quella di trasferire tutta la popolazione di Gaza, gran parte della popolazione di Gaza, e procedere alla ricostruzione. Poi successivamente il segretario di Stato Rubio ha detto no, non è un trasferimento definitivo ma un trasferimento temporaneo legato alla ricostruzione della striscia di Gaza. Ora, di fronte a queste che sono francamente mi sembrano delle uscite abbastanza, come dire, spericolate, perché bisognerebbe occupare la striscia di Gaza, bisognerebbe vedere chi la ricostruisce e via discorrendo. Che cosa c'è dietro questo pensiero di Trump? Ci sono due cose. Una, quella che riguarda direttamente Gaza, che è quella che sarebbe, secondo lui, l'opportunità di ricostruire la striscia con questi famosi investimenti immobiliari di cui parlavo prima. Tra l'altro, una piccola parentesi, Gaza una sua risorsa economica ce l'ha, ed è il gas offshore di cui ha cercato di protagonirsi Israele facendo leva con accordi con alcuni società internazionali, tra cui lei, cioè eventualmente prima ancora dei bulldozer degli immobiliaristi, secondo me a Gaza arriverebbero le trivelle delle compagnie energetiche del gas. Aperta questa parentesi, chiusa questa parentesi, bisogna pensare invece cosa, che fine ha politicamente queste dichiarazioni di Trump, a cosa possono preludere? Sapendo benissimo che un'operazione di questo genere, cioè, come dire, lo svuotamento e la pulizia etnica di Gaza e la sua eventuale ricostruzione, sono programmi comunque o difficilmente realizzabili o impossibili o comunque di medio e lungo termine, nel breve termine cosa ci possiamo aspettare dal Presidente degli Stati Uniti? Ecco, secondo me tutte queste dichiarazioni sono il preludio in realtà per guardare a un'altra parte della Palestina.
La Cisgiordania.
La Cisgiordania, esattamente. Quello che potrebbe essere, come dire, una dichiarazione degli Stati Uniti in cui riconoscono la sovranità israeliana su gran parte della Cisgiordania occupata. Attenzione, c'è già stata una mossa che in qualche modo ci fa capire come la pensa Trump, cioè ha tolto le sanzioni ai coloni che avevano occupato illegalmente territorio palestinese, che erano stati messi dall'amministrazione Biden. Appena arrivato alla Casa Bianca lui ha fatto questo. Qui siamo di fronte a dati concreti, non a programmi fumosi come quelli che sono stati delineati su Gaza. E ce la possiamo aspettare una dichiarazione di questo genere da parte di Trump e degli Stati Uniti, perché proprio durante la prima presidenza Trump gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità israeliana su Gerusalemme e quella sul Golan, in violazione peraltro di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite. Ecco perché penso che in realtà dietro questi piani, dal gioco monopolistico e immobiliare, in realtà ci sia dietro molto più concretamente una decisione sulla Cisgiordania.
Grazie. Hai parlato delle alture del Golan, diciamo in quest'ultimo anno e mezzo di guerra guerreggiata è cambiata tutta la regione medio orientale e Israele ha già aumentato le porzioni di territorio sotto il suo controllo, pensiamo a parte del Libano, parte della Siria. Ti chiederei appunto come è cambiato il Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza.
Beh, innanzitutto c'è stata praticamente la distruzione, o perché gli Hamas dal punto di vista militare intendo dire, o perché da quello civile di Gaza, la ridimensionamento drastico dell'apparato militare di Hezbollah e la caduta soprattutto di Assad. La caduta di Assad ha privato l'Iran di una delle sue grandi pedine della regione, di uno storico alleato di terra. È costato qualcosa anche ovviamente alla Russia, che sta negoziando adesso con Al-Jolani, il nuovo leader siriano, l'eventuale mantenimento di alcune basi, e ha costituito un punto importante a favore della Turchia. E qui c'è un ragionamento anche da fare. Erdogan in queste ore ha detto di essere assolutamente contrario ovviamente allo spostamento della popolazione palestinese a Gaza, ma la Turchia, con la caduta appunto di Assad, vede la grande occasione per colpire la regione autonoma del Rojava dei curdi. E a questo punto, siccome la Turchia già occupa una parte del nord della Siria, si prepara probabilmente a colpire i curdi. E la cosa, il segnale c'è già stato, perché nel dia martedì Al-Jolani è stato ad Ankara e lì ha concesso due basi aeree nel nord, due basi aeree siriane nel nord alla Turchia. Quindi ci troviamo di fronte a un movimento importantissimo dal punto di vista geopolitico. L'Iran che perde terreno, la Turchia che le guadagna, Israele che praticamente ha occupato anche il Golan siriano, e in più altri due problemi importanti. Prima di tutto l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele è sempre più fragile. Israele sta colpendo il Libano dove gli pare praticamente. E in secondo luogo un'offensiva militare da parte dei siriani di Al-Jolani nei confronti del Libano. verso alcuni clan libanesi sostenuti dallo stesso esercito libanese, perché temono addirittura che Al-Jolani punti ad arrivare a Tripoli, che è un luogo a maggioranza sunnita. Ecco perché il quadro della regione è come sempre, come dire, non solo precario, ma decisamente incendiario. E Trump queste le cose le sa benissimo. Questo sì, lui come cosa fa? Punta, come del resto sempre fatto Israele in questa regione, alle divisioni tra le varie componenti e tra i vari attori del Medio Oriente. In questo momento l'Iran è debole e quindi lui vede anche la possibilità persino di un negoziato con Teheran. Sa che la Turchia è forte, però allo stesso tempo sa benissimo che i turchi non possono, come dire, sostenere più di tanto Gaza e Hamas, perché a loro volta la Turchia, a sua volta la Turchia punta in realtà a chiudere la possibilità che esista una zona autonoma curda ai confini della Siria e la Turchia. Le divisioni quindi che ci sono dentro il Medio Oriente in qualche modo, come sempre, fanno il gioco di Israele, ma anche quello degli Stati Uniti.
Ti chiedo ancora, visto questo scenario, quali sono le speranze per una fase 2 del cessate il fuoco? Ricordiamo che appunto Trump ha illustrato il suo piano per Gaza, Riviera del Medio Oriente, proprio in occasione della conferenza stampa successiva ai colloqui tra lui e Netanyahu, che dovevano avere l'obiettivo di discutere la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza.
Dunque, innanzitutto è partita la delegazione israeliana per Doha, ma subito, come dire, azzoppata, perché Netanyahu ha dato il mandato per questa delegazione per trattare su questioni tecniche, ma non certo su quelle politiche, che sono quelle che poi dovrebbero portare, come dire, a capire poi chi governerà questa Gaza, tanto al fatto che Hamas ha dimostrato ancora comunque, nonostante i durissimi, come dire, rovesci militari, ha dimostrato ancora che può controllare almeno una parte della striscia. Il positivo c'è che gli israeliani si sono ritirati dal corridoio Netzari, consentendo quindi a buona parte della popolazione di Gaza Nord di tornare verso le proprie case, quel che è rimasto, le macerie di quelle case. Ma dal punto di vista politico, essenzialmente politico, la ripresa di questi negoziati di Doha, ho il sospetto che non avranno grandi passi avanti, anche perché Netanyahu non ha intenzione di farlo. Perché non ha intenzione di farlo? Perché ovviamente si è accorto di quello che già lo stesso esercito israeliano gli aveva detto dopo il 7 ottobre, in realtà sradicare Gaza, Hamas completamente dalla striscia di Gaza è una missione impossibile. Ecco perché poi c'è il problema di Netanyahu. Netanyahu dovrà, come dire, cercare di capire chi potrà controllare questa striscia. E gli israeliani, per Netanyahu, un'eventuale, come dire, conferma del controllo di Hamas della striscia non è certamente una notizia gradita. Anzi, come dire, sarebbe parte, come dire, di un fallimento dell'operazione militare che avevano avviato dopo il 7 ottobre.
Benissimo, io ti ringrazio. Mi viene un po' da farti un'ultima domanda, se sei d'accordo. Nel tuo articolo che ho citato prima, Banditi a Gaza, la chiusa è una domanda che dice: e noi? No, quindi di fronte a bombardamenti di ospedali.
Esatto. Siamo noi, esatto, in Italia, in Europa in generale, di quello che sta accadendo. Noi siamo stati presi alla sprovvista, ancora una volta. Cioè, nel senso che dopo aver detto va bene, arriva Trump e ci prepariamo all'arrivo di Trump, in realtà grandi risposte l'Europa a Trump non ha da darle. Non solo, l'abbiamo già visto sul fronte ucraino, no? Gli stessi europei dicono questo Trump ci vuole tagliare fuori, ma anche sulla striscia di Gaza, ci ricordiamo siamo nel cuore del Mediterraneo. Cioè siamo ai confini dell'Europa, non è che siamo lontani dall'Europa. E su questo, anche su questo, mi sembra ci di sentire un silenzio assordante da parte dei vertici europei, per non parlare dell'Italia. Cioè, la sistemazione futura del Medio Oriente vede l'Europa, come al solito, fuori dai giochi principali. Ma questo ci dovrebbe preoccupare. Questo ci dovrebbe preoccupare perché, ovviamente, non solo gli spostamenti delle popolazioni, ma il loro assetto futuro avrà un peso e inciderà anche su quello che è l'influenza europea in una regione cruciale del mondo. Ecco perché, insieme alla questione dei dazi, all'aumento comunque delle materie prime, soprattutto di quelle energetiche, l'Europa si trova ancora una volta, come dire, sprovvista di fronte a quelle che sono le mosse di Trump. Trump può dire tante cose, anche alcune che possono sembrarci assurde o improponibili, perché sa benissimo che gli europei non sono unanimi, sono divisi, e lui punterà sicuramente anche alla divisione dell'Europa.
Tra le tante divisioni, no, qui si punta, che citavi prima. Io ti ringrazio moltissimo per questa interessantissima corrispondenza, ti chiedo se ci sono altre cose che vorresti aggiungere.
Guarda, l'unica cosa che vorrei aggiungere, che mi auguro, ma è più, come dire, una speranza che qualche cosa di concreto, che l'opinione pubblica, europea, italiana, comincia in qualche modo, come dire, a mobilitarsi di fronte a tutte le cose che dice Trump. Purtroppo noto con grande dispiacere che né dal governo né dall'opposizione si levano voci decise di fronte a quelli che sono questi piani di Trump, o hanno un fondamento, come dire, nella sua strategia di monopoli immobiliari del mondo, eccetera, ma che in realtà dovrebbero in qualche modo di far dire a noi: guardate che questo a noi non ci va bene, e soprattutto perché siamo ancora una volta esclusi dal tavolo. La risposta purtroppo qual è? È che l'Europa non è riuscita a mettere in piedi meccanismi decisionali che rendano concrete le azioni che vengono, come dire, proclamate nei discorsi, ma poi sappiamo benissimo che l'unanimismo dei voti che sono necessari nell'Unione Europea e tutto il resto fanno inceppare o rendono assolutamente elefantiaco, come dire, il movimento della macchina europea. E attenzione, tutto questo si riverberà probabilmente a brevissimo nelle elezioni del 26 febbraio in Germania, dove a parte il cancelliere Scholz, dall'altro il candidato che gli si oppone, Merz, non raccolgono grandissimi consensi. L'ultimo dibattito è stato fatto ieri, praticamente li dà alla pari, e la AfD, cioè la parte più radicale estremista della destra, ritrova, come dire, ancora spazio. Una destra che, faccio notare, si è riunita a Madrid, il famoso movimento Patriots, che in qualche modo dà il segnale di che direzione può prendere, incerta e assai contrastante con gli interessi europei, la stessa politica europea.
Sì, tra l'altro, riguardo all'unanimità necessaria per le decisioni dell'Unione Europea, mi viene proprio da dire, il primo paese che tende a smarcarsi poi sembra essere proprio l'Italia. È stato così per le sanzioni nei confronti della Corte Penale Internazionale. Guarda, da parte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Ti posso dire una cosa, qui c'è una grande illusione in queste, come dire, tendenze sovraniste. La grande illusione qual è? Quella di pensare che gli europei divisi possano trattare meglio con gli Stati Uniti. Ma questo è l'obiettivo che ha Trump. In realtà la crisi dell'Europa e soprattutto la crisi della Germania possono, come dire, stendere al tappeto gli europei. La crisi tedesca è una crisi che paga anche l'Italia, come sanno anche i bambini, dall'automotive a tanti altri settori industriali e manifatturieri europei. La grande crisi è questa, cioè mentre gli Stati Uniti stanno crescendo, comunque l'economia americana cresce, forse come non mai negli ultimi tempi, l'Europa sta declinando, e questo declino non si affronta, come dire, pensando che sì, oggi faccio un accordo magari più favorevole su alcuni dazi con Trump e magari colpisce di più la Germania, meno magari certi settori italiani o francesi o altre cose. Questi sono vantaggi soltanto momentanei, di breve periodo, e che non porteranno l'Europa a uscire dal suo declino. Tant'è vero che se vogliamo affrontare Trump, che si tratta poi di comprare le sue armi, di comprare il suo gas, l'Italia e l'Europa si troveranno sempre più indebitati, al punto che gli spagnoli, forse anche giustamente, propongono questa storia del debito europeo attraverso i bond, in qualche modo una misura per tamponare, se non altro, quello che è, come dire, il strapotere economico e finanziario americano.
Alberto, io ti ringrazio moltissimo per questa veramente molto interessante corrispondenza e a presto.
A presto e a tutti voi buona giornata.